Qualche istante dopo le 15, sabato pomeriggio, e questa è Rotoclassica. Puntata abbastanza particolare oggi, anche perché stiamo seguendo come Radio Popolare ovviamente quello che sta succedendo in questo momento in Iran, quindi speriamo di non dover interrompere questa puntata con novità appunto dai fronti bellici. Noi, per quello che ci riguarda, faremo in modo di parlarvi di Antonio Vivaldi, faremo in modo di parlarvi di Nicola Zlonimski, vi parleremo del Festival di Sanremo e di un po' di altre cosette che stanno succedendo. Vi parla Carlo Centemeri, oggi appunto è sabato 28 febbraio e sono passate le 15 da qualche istante e cominciamo appunto la puntata di oggi parlando di un compositore che tutti quanti chiaramente conosciamo molto bene, sia che volessimo conoscerlo sia che non volessimo conoscerlo, comunque la sua musica l'abbiamo sentita qualche volta. Di chi stiamo parlando? Stiamo ovviamente parlando di Antonio Vivaldi e dovremmo cominciare col pensare che l'incipit di questo concerto, il primo dei suoi concerti dell'Opera 8, nonché il primo dei quattro concerti dedicati alle quattro stagioni dell'anno, è una riscoperta relativamente recente. Se avessimo fischiettato questo brano a una qualsiasi persona dell'Ottocento o dell'inizio del Novecento, non l'avrebbe sicuramente riconosciuta, perché dalla morte di Vivaldi fino ai primi anni del Novecento la sua musica esce completamente dal repertorio. Vivaldi, peraltro, è un caso unico di un compositore di così grande importanza che però non ha sicuramente influenzato né un Mozart, né un Beethoven, né uno Schubert, né uno Schumann, né un Brahms, né nessun altro dei compositori successivi, perché appunto la sua riscoperta risale all'inizio degli anni 20. E tra gli eventi più importanti che hanno riportato alla riscoperta di Antonio Vivaldi c'è stata chiaramente l'acquisizione nel 1926 da parte della Biblioteca Universitaria di Torino della quasi totalità dei manoscritti di Vivaldi finiti nella collezione del Conte Durazzo, a un acquisto che si poté fare grazie a due importanti personaggi della borghesia torinese che poterono sostenere economicamente l'operazione, perché questi due personaggi, Foà e Giordano, erano uniti non solo dall'amore per il mecenatismo ma altrettanto dal fatto di avere poco tempo prima avuto una grande tragedia in casa, perché entrambi avevano perso un figlio in giovine età, e infatti le due collezioni create vennero poi assegnate ai nomi dei due figli, no, morti appunto molto piccoli, sia di Foà che di Giordano. Una storia che fu raccontata alcuni anni fa, per quanto molto molto nota chiaramente tra gli storici della musica e i musicologi, fu anche raccontata in un divertente libretto di Federico Maria Sardelli intitolato L'affare Vivaldi, ma che a oggi ci porta a una importante novità, ed è per questo che me ne parliamo oggi. Infatti, dato che il 4 marzo del 1678 nasceva Antonio Vivaldi, il 4 marzo del 2026 si inaugura alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino un'esposizione dei manoscritti autografi del grande compositore veneziano. Dei manoscritti di Vivaldi si trovano da qualche altra parte, qualcosa a Manchester, qualcosa a Dresda, qualcosa a Berlino, ma la maggior parte di essi si trova invece a Torino. furono acquisiti appunto tra il 1922 e il 1930 e da allora Vivaldi è diventato essenzialmente un'icona pop. La mostra è articolata appunto in 5 sezioni, ne parleremo fra poco con una, appunto, uno dei curatori, nella fattispecie ne parleremo con il responsabile, con dottor Fabio Uliano, il responsabile del settore manoscritti e rari della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Questa mostra è ovviamente totalmente gratuita e permette di vedere alcune cose davvero straordinarie, tra cui appunto i manoscritti originali di Vivaldi, ma anche conoscere la storia con cui questi manoscritti sono stati conosciuti e portati all'interno della vita di tutti i giorni, e Vivaldi ha potuto diventare un compositore così famoso. Quindi non perdetevela dal 4 al 26 marzo 2026 presso la Sala Mostre Filippo Iovara della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, ed è appunto gratuita. E proprio a proposito di questa mostra su Vivaldi e sui suoi manoscritti, siamo al telefono con il dottor Fabio Uliana, che è responsabile del settore manoscritti e rari della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Buongiorno, dottor Uliana.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Se in Italia c'è una certa tendenza, ovvia, a mostrare chiaramente la musica suonata, ad avere concerti, ad avere manifestazioni un po' di tutti i tipi, c'è un po' meno, diciamo, attenzione a mettere davanti al pubblico quelli che sono i materiali con i quali la musica che chiamiamo, diciamo, classica si trasmette, in particolare il gigantesco tesoro di manoscritti che possiedono ovviamente le biblioteche italiane. Nel vostro caso parliamo chiaramente di un corpus gigantesco di materiali tutti dedicati al medesimo autore, quindi chiaramente l'occasione è ancora più ghiotta. Come mai l'idea di realizzare una mostra di questo tipo, una mostra così particolare?
Perché ci avviciniamo al 2028, che segnerà i 350 anni dalla nascita di Antonio Vivaldi, di cui noi, come ha ricordato lei, conserviamo un tesoro incredibile, perché qui alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino è custodito oltre il 90% delle partiture scritte quasi tutte di mano del prete Rosso conosciute al mondo. Avvicinandosi a questa data del 2028 abbiamo iniziato un po' a prendere la rincorsa già da quest'anno, che segna un po' l'anno della ripresa delle varie attività della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino dopo il Covid innanzitutto, e dopo la chiusura per alcuni anni proprio della sala mostre e dell'auditorium che a Vivaldi è intitolato della nostra biblioteca. Dopo i lavori per la messa in sicurezza di questi ambienti abbiamo pensato di festeggiare questa riapertura di questi spazi destinati proprio alla divulgazione e alla valorizzazione del nostro patrimonio con una mostra aperta a tutta la cittadinanza, a tutti i cittadini, a tutti i pubblici possibili, quindi una mostra che si rivolge non soltanto ai musicisti, ai musicologi, ma anche ai curiosi, ai semplici cittadini e anche al pubblico di giovanissimi, perché la mostra è anche pensato un percorso specificamente destinato ai bambini e ai più giovani.
Questa mostra è anche un trionfo di un bellissimo lavoro di squadra, perché oltre chiaramente al protagonista, che è ovviamente Antonio Vivaldi e la sua musica, però ci sono anche figure sicuramente meno note al grande pubblico, e chiaramente parliamo di Foà, parliamo di Giordano, ma parliamo altrettanto di due personaggi che spinsero per questa cosa, come Luigi Torri e Alberto Gentili, tra l'altro in un'epoca nella quale la musicologia era una disciplina tutto sommato ancora abbastanza nuova, parliamo degli anni 20 del secolo passato. In questo caso, diciamo che una mostra del genere, se capisco bene, è anche un bel modo per far capire anche a chi la visita anche tutta la difficoltà che c'è nella conservazione e soprattutto nella salvaguardia di materiali del genere, che chiaramente sono le uniche testimonianze che ci collegano a un passato. Voi da questo punto di vista avete un ruolo davvero molto importante nella conservazione di questo materiale vivaldiano, che è davvero importante.
Sì, abbiamo un ruolo importante, abbiamo una grande responsabilità per tramandare alle generazioni future quello che noi abbiamo ereditato grazie alle persone che lei ha appena citato. Non a caso la mostra è articolata in 5 sezioni. La prima sezione ripercorre come una prima parte di questi manoscritti è giunta a Torino e come, grazie alla generosità di Roberto Foà, questi manoscritti che arrivavano dalla collezione di Durazzo comprendevano anche 14 tomi manoscritti di Vivaldi, ma non solo, perché oltre ai manoscritti vivaldiani, ad esempio, vi erano delle partiture di Stradella, in gran parte autografe. Grazie a Foà è stato possibile acquistare questi materiali e donarli nel 1927 alla nostra biblioteca. La seconda sezione è dedicata all'altro grande mecenate, che appunto fu Filippo Giordano, che comprò la restante parte di questa biblioteca Durazzo, che comprendeva altri 13 tomi manoscritti da Vivaldi e altre composizioni di altri autori. Giordano, come Foà, acquistò questi materiali e li donò nel 1930 alla nostra biblioteca. Sia Foà sia Giordano posero come unico vincolo che le loro raccolte fossero intitolate rispettivamente ai loro figli deceduti in giovane età, per cui questi materiali non eternano soltanto il nome di Vivaldi e degli altri compositori attestati, ma proprio anche i nomi dei figli dei due mecenati che si sono spesi per assicurare questo incredibile patrimonio a noi che siamo venuti dopo. La terza sezione della mostra è proprio dedicata ad altre figure oltre ai mecenati che hanno avuto un ruolo fondamentale all'interno di questa vicenda, cioè Luigi Torri, in quegli anni, appunto gli anni 20 fino al 32, direttore della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, Faustino Curlo, all'epoca bibliotecario, e Curlo ebbe un importante ruolo nel seguire la pista della prima parte della Biblioteca Durazzo, che portò poi alla restante parte conservata a Genova, e poi Alberto Gentili, che ebbe nel 1925 per primo l'incarico di professore di storia della musica presso l'Università di Torino. E proprio grazie ai pionieristici studi di Alberto Gentili su questi primi materiali arrivati grazie alla donazione di Foà, che si ebbe consapevolezza della grandissima importanza culturale e anche economica di questi materiali donati. La quarta sezione invece parte da un manoscritto di Vivaldi, che reca la partitura autografa dell'Orlando Finto Pazzo, andato in scena per la prima volta al Teatro Sant'Angelo di Venezia nel 1714, con l'apertura della carta del manoscritto in mostra, nella quale è tramandata l'aria Sventurata Navicella. In realtà l'aria Sventurata Navicella sostituisce una precedente aria, Se vedessi in faccia al porto, che a sua volta sostituisce una primigenia, Sperai la pace qua l'usignolo, cioè tutto un rifacimento di arie chiesto a Vivaldi da Margherita Gualandi, soprano che si esibiva appunto nell'Orlando Finto Pazzo. Evidentemente, come si usava all'epoca, non era soddisfatta della prima scrittura vivaldiana e quindi chiede più volte al compositore di rifare quest'aria. Vivaldi a un certo punto scrive proprio sulla carta che il visitatore vedrà aperta uno sfogo: se questo non piace non voglio più scrivere di musica. E poi fortunatamente per noi cassa questa intemperanza, diciamo così. Però questo dà proprio l'idea di come fosse una prassi comune all'epoca, da parte di cantanti, da parte anche dell'organico disponibile, chiedere delle modifiche, chiedere degli adattamenti, chiedere delle riscritture. Diverso era proprio l'idea di autorialità dell'opera rispetto a quello che abbiamo noi oggi. E quindi questo ci dice come in realtà il manoscritto, piuttosto che il documento a stampa, fosse ancora lo strumento, per ciò che riguarda l'ambito musicale, migliore, più funzionale proprio per recepire aggiunte, modifiche, variazioni, eccetera, nell'ambito della produzione operistica dell'epoca. Questa sezione poi prende il là con una serie di esemplificazioni di altri testimoni non vivaldiani a stampa, perché comunque la musica a stampa esisteva, si stampava a caratteri mobili, ma questa stampa appunto creava delle difficoltà perché non permetteva la replicazione di una serie di elementi propri del linguaggio musicale. E poi, oltre alla stampa a caratteri mobili, in questa quarta sezione sono offerti degli esempi anche di stampa calcografica, che era già diffusa nel 500, e poi stampa litografica, che viene introdotta una cinquantina d'anni dopo la morte di Vivaldi. E infine l'ultima sezione apre un po' il focus su quegli aspetti che diceva lei, cioè la nostra responsabilità in termini di conservazione, perché le partiture oppure in questa quinta sezione offrono degli esempi dei casi particolari, cioè Vivaldi nei suoi rifacimenti in alcuni punti, e questi sono appunto aperti in mostra, inserisce un cartiglio cucito sulla carta, oppure una toppa cucita a mascherare una parte, oppure a introdurre dei nuovi elementi, perché conservare significa anche mantenere questi elementi materiali che ci trasmettono una serie notevolissima di informazioni, sia dal punto di vista filologico, sia dal punto di vista appunto del laboratorio creativo di Vivaldi. Ecco, voglio sottolineare come il visitatore che vedrà la mostra avrà proprio la percezione di come questi materiali ci trasportino in quella che era la sua officina, nell'officina dell'autore.
E noi ringraziamo enormemente il dottor Fabio Uliana, che è responsabile del settore manoscritti e rari della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, perché ci ha già portato nel clima di questa mostra, che davvero sembra estremamente interessante, perché oltre chiaramente a mostrarci materiali rari preziosi, e certamente questo è solamente evidentemente solo la punta dell'iceberg, perché c'è possibilità di apprendere tanto sia del modo di lavorare tra 6 e 700 che anche proprio delle logiche presenti proprio nella vita dell'uomo, del compositore Vivaldi. Grazie dottor Uliana di essere stato con noi oggi pomeriggio.
Grazie a voi, grazie a tutti.
E da Vivaldi ci spostiamo appunto dalla Riviera Veneta, e passando per Torino scendiamo giù alla Liguria per appunto andare a parlare rapidamente di Sanremo. Si parla spesso durante questa settimana di che cosa sia l'orchestra del Festival di Sanremo e cosa ci faccia un'orchestra durante appunto le rappresentazioni del Festival di Sanremo. Ce lo spiega con dovizia di particolari Francesca Mulas.
In questi giorni è impossibile non notarlo. C'è il Festival di Sanremo, come ogni anno. E il Festival di Sanremo presenta una situazione orchestrale piuttosto singolare. La stessa formazione accompagna l'intero programma musicale, mentre sul podio si alternano direttori diversi, generalmente legati ai singoli artisti in gara. Ogni canzone arriva con un proprio arrangiamento e una propria idea di tempo, equilibrio sonoro e gestione della voce. E l'orchestra deve quindi adattarsi continuamente, senza modificare organico, disposizione o condizioni di lavoro. L'ensemble utilizzato, denominato Orchestra del Festival della Canzone Italiana, non costituisce un'orchestra stabile. Viene formato appositamente per la manifestazione, attraverso la convocazione di musicisti provenienti da fondazioni lirico-sinfoniche, orchestra RAI o attività freelance. Si tratta di professionisti abituati alla lettura immediata e a repertori eterogenei, competenza indispensabile in un contesto nel quale i tempi di preparazione risultano necessariamente compressi. Nel funzionamento ordinario di un teatro o di una stagione sinfonica, un programma viene preparato per settimane sotto una direzione unica. A Sanremo il processo segue una logica diversa. Nel corso della stessa serata l'orchestra passa da scritture orchestrali ampie a accompagnamenti di matrice pop o rap o trap addirittura, da strutture ritmiche derivate dalla produzione discografica contemporanea a impianti più tradizionali. La continuità non dipende dallo stile, ma dalla capacità tecnica dell'ensemble di mantenere precisione e coesione. Accanto ai direttori dei singoli brani opera una direzione musicale generale incaricata della preparazione complessiva però. Il lavoro riguarda la verifica delle partiture, l'adattamento degli arrangiamenti all'organico disponibile e l'organizzazione delle prove. Questa struttura garantisce uniformità operativa, mentre le responsabilità interpretative restano distribuite tra i diversi direttori ospiti. Il lavoro preparatorio dell'orchestra si concentra nei giorni immediatamente precedenti all'inizio del festival. Gli arrangiamenti vengono definiti nelle settimane precedenti dagli autori e dalla direzione musicale, quindi adattati all'organico e distribuiti nelle parti orchestrali definitive. Quando i musicisti arrivano a Sanremo, il materiale è già fissato. Ciò che resta da costruire riguarda piuttosto l'equilibrio reale tra orchestra, voce e macchina televisiva. Le prove servono infatti meno a imparare i brani che a stabilizzarli. Ogni canzone possiede una propria logica sonora, spesso pensata in studio. Il passaggio all'esecuzione dal vivo richiede invece una diversa gestione del tempo, delle dinamiche e degli ingressi. Introduzioni accorciate, finali ridefiniti, bilanciamenti tra sezioni, interventi minuti ma decisivi quando tutto avviene in diretta. E a differenza del lavoro sinfonico tradizionale, l'orchestra non costruisce un'interpretazione nel lungo periodo, deve piuttosto rendere immediatamente funzionante una successione di scritture molto diverse tra loro. Nel corso della stessa serata convivono concezioni musicali incompatibili, l'adattamento avviene senza transizioni visibili. Un elemento decisivo riguarda la microfonazione integrale. Il pubblico non ascolta l'acustica del teatro, ma un suono progettato per la trasmissione. Di conseguenza il controllo dinamico assume caratteristiche specifiche. Gli archi devono restare leggibili anche a basso volume, i fiati evitare qualsiasi eccesso, la sezione ritmica mantenere precisione costante rispetto al mix. Il modello operativo ricorda quello delle grandi recording orchestra, più che quello della tradizione sinfonica europea. Terminata la manifestazione, l'organico si scioglie senza lasciare tracce istituzionali. I musicisti tornano nei teatri, negli studi, nelle tournée. Per alcuni giorni, tuttavia, la pratica orchestrale più diffusa in Italia coincide con un'orchestra temporanea, costruita per funzionare subito e destinata a sparire appena concluso il lavoro. Francesca Mulas per Otto Classica.
Pubblicato qualche mese fa per Adelphi, invettive musicale di Nicholas Sloniminsky, l'ha curato Carlo Boccadoro e con lui ha fatto due chiacchiere il nostro Claudio Ricordi.
Ho cominciato a tradurre qualche pagina di questo libro di Nicholas Sloniminsky, questo grande direttore d'orchestra, campione delle avanguardie, amico di Varese, di Ives, eccetera. Uh-huh. E dicevo, ma questo è un libro veramente divertente, poi non abbiamo mai tradotto niente, ma proviamo. E mai avrei pensato che sarebbero stati 2 anni e mezzo di lavoro.
È stato per me anche una rivelazione, sapevo di questo libro ma non mi era arrivata notizia che l'avevi tradotto tu oltretutto.
Sì, è uscito 7-8 mesi fa, devo dire, è stata un'accoglienza sia della stampa, abbiamo avuto oltre 90 recensioni.
Ma dai, veramente?
Riviste. Ci manca solo Topolino, poi abbiamo fatto tutti i giornali.
Anche Topolino ogni tanto fa qualcosa sui libri.
Comunque questo libro che si chiama Invettive musicali di base è uno sciocchezzario, cioè è un libro pieno di sciocchezze,
sì, certo.
Di stupidaggini, dei critici, dai tempi di Beethoven. È un libro del 55-56, quindi fino a quello che allora era la musica moderna, fino a Shostakovich, però è pre-Darmstadt questo libro. Cioè, nonostante questo, sembra di leggere un libro di recensioni di pezzi di Darmstadt, no? Che la gente ancora
sì,
oggi in certi circoli dice che Boulez, Schoenberg sono inascoltabili, anzi abbiamo degli esempi anche di...
No, questi hanno a che fare contro Verdi, Puccini,
sì,
Schumann.
E poi Beethoven, cioè perché uno pensa, ma cosa avrà detto la gente quando ha sentito per la prima volta
la nona
o la quarta? Tu leggi queste cose, sembra che parlano di Xenakis, che cioè dicono dissonanze atroci, un volume, sono uscito col mal di testa, non si capisce niente, rumore, cacofonia. Quello che poi magari stanno parlando della serenata di Tchaikovsky, cioè le musiche che per noi oggi sono normalissime. Quindi è un libro che tutto sommato per i compositori dà speranza, perché ti fa capire che, voglio dire, se a questi grandi geni che oggi sono ultra comprensibili. Quindi queste persone che parlano di Brahms in questo modo fanno piuttosto impressione.
Devo dire. Ma Verdi, cioè bocciano la Traviata, hai capito? Cioè,
che non... dicono che nel Rigoletto non c'è una melodia.
Esatto. È una
neanche
cosa...
in Carmen dicono che c'è una melodia, in Carmen ci sono solo melodie. Però è un modo interessante anche per capire anche come la musica veniva percepita allora.
Eh sì, ma io ho fatto uno sforzo, ma questi qui sono violenti, cioè dicono parole
grosse.
Sono molto
sgarbati, sono cose che oggi probabilmente sarebbero tutti querelati, perché se attaccano anche gli aspetti fisici dei compositori.
Sì, Debussy, fanno una descrizione.
La testa, come dicono loro, sì. Brachicardia.
Esatto. La differenza tra questi personaggi di... che arriva fino appunto a metà secolo circa, e la nostra è che, come hai detto, ci sono delle righe che sono irripetibili quasi.
Sono molto razzisti, ad esempio quando vogliono accusare qualcuno di essere incomprensibile gli dicono che è un orientale, che è un cinese,
sì. Questo Massacre du Printemps o Le Mal de Mer per Debussy è fantastico, dai.
Infatti devo dire che molti critici hanno detto è vero, questi qua sono dei caffoni, sono scorretti, eccetera, però averne... We'll be right back.
E poi, tornando al libro, addirittura la provocazione è talmente alta che spinge anche qualche compositore a reagire allo stesso livello, per esempio con Max Reger.
Sì, sono i due unici, le uniche due risposte che abbiamo sono di Beethoven e di Reger.
Esatto, e qui dice Max Reger a un critico, gli dicevano di tutto di più: sono seduto nella stanza più piccola della casa con la sua recensione davanti a me, tra un attimo sarà dietro di me. Cioè, ma ti rendi
e poi
conto?
Poi non l'avrei mai detto che Reger fosse uno spiritoso, perché è il compositore con meno senso dell'umorismo della storia.
Ritengo il Bolero di Ravel la più insolente mostruosità mai perpetrata nella storia della musica.
Vabbè, un altro che dice che Berg dovrebbe andare in galera come criminale, cioè in sì, quanto sì, proprio sì, sì, la sì, musica tonale in quanto delinquenza. Sono recensioni veramente quasi incredibili a ripensarci oggi. No,
diciamo che metà sono più o meno normali, tra virgolette, ecco, però metà sono scatenati.
Sì, qualche quelli normali si distinguono per la totale incapacità di accettare tutto quello che è diverso.
Sì, quello sì.
Da quello che
cacofonie
è la
dappertutto.
No? Comfort zone. Infatti, in realtà, questo libro ha più livelli di lettura. Uno che è quello che si ride molto, che è il primo livello.
Allora, certe cose che potevano dirle su Schoenberg, su Wagner, ma dire certe cose su Puccini...
Su Gershwin anche.
Esatto, ce l'ho qui, guarda.
Anche l'Americano a Parigi.
Un Americano a Parigi è uno sproloquio disgustoso, così piatto, disomogeneo, debole, volgare, prolisso e inutile, che il pubblico medio del cinema sarebbe annoiato. Beh, ti sei divertito anche a tradurlo? No, molto po' pesante quello.
Mi sono divertito, ma a tradurre sapevo che era faticoso. È un lavoro ingrato, perché... però è bellissimo.
Beh, c'è A cura di, dove comprende un po' tutto.
A cura comprende tutto, perché ho fatto anche La cura, non ho solo tradotto. Ho fatto le note,
esatto.
Sono andato a vedere, anche perché questo è un libro pieno di parole, di giochi di parole, parole inventate,
sì.
Perché i critici fanno che queste battute, ad esempio fra Berg e Schoenberg, in cui Schoenberg dicono che non è più bello di Berg, perché Schoen in tedesco vuol dire bello.
È vero,
Schoenberg sarebbe
la
un
città
Berg,
bella.
Un Berg bello. E invece dice no, nonostante si chiami Schoenberg non è affatto bello. E quindi insomma c'è un sacco di parole che abbiamo dovuto inventare ex novo. Ad esempio alla fine c'è questo elenco, per se uno non ha voglia insomma di vedere tutto il libro dove va a finire, può consultare questo che io ho chiamato insultario.
Ah, è vero, sì.
Che è un dizionario di tutti gli insulti che sono presenti nel libro. Quindi uno, a seconda dell'insulto, può poi vedere a chi è rivolto.
Allora, invettive musicali di Nicolas Sloninski, curatore Carlo Boccadoro, e Adelphi, naturalmente, l'editore. Carlo, grazie di essere venuto e quando
grazie
hai voglia...
A te.
Prima di chiudere, andiamo a darvi una bella novità per domani, perché nei ricordi d'archivio di domani sarà ricordata appunto una persona che chi segue la redazione di Musica Classica di Radio Popolare da tempo ricorderà sicuramente molto bene.
Tutti gli altri, Bach, Beethoven, Mendelssohn, Chopin e compagnia bella, sono tutti dei minori, perché il maggiore è soltanto uno, Wolfgang Amadei.
Ci siamo messi in cinque in uno studio di Radio Popolare per ricordare l'amico Pierfranco Vitale, che il prossimo 10 marzo avrebbe potuto festeggiare con noi i suoi 100 anni, ma ci ha lasciati 11 anni fa. Ricordi d'archivio, domenica 1 marzo, 15:35. Auguri Pier.
E si conclude così anche questa puntata di Rotto Classica, in studio Carlo Centemeri, con contributi di Francesca Mulas e Claudio Ricordi. Prossimi appuntamenti del mondo della musica classica qua su Radio Pop: domani mattina, domenica, con l'apertura musicale classica, domani pomeriggio, domenica pomeriggio 15:35, Ricordi d'archivio, e poi, come di pramatica, ogni giovedì sera alle 23, Labirinti musicali, e il sabato alle 15, Rotto Classica. Le interviste che avete ascoltato oggi in fase frammentaria o ridotta le potrete poi ritrovare completamente all'interno del podcast, che sarà poi caricato e sarà disponibile da domani per chi voi avesse perso parte della trasmissione. Io vi ringrazio molto di essere stati con noi e un buon pomeriggio a tutti sulle frequenze di Radio Pop da Carlo Centemeri.